compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera.
Ed eccoci qua con la consueta puntata di Memoria Resistente. Oggi, mercoledì 15 febbraio, se non erro, 2017, e continueremo a leggere le storie di Resistenza questa sera con un nuovo libro, Il ritorno a Palazzo Giusti, di auto di memorie varie. Vediamo se c'è un'edizione un po' particolare, come possiamo vedere anche dal, è un fascicolo di raccolte di testimonianze, il quale purtroppo non c'è scritto chi le ha raccolte, c'è scritto Ritorno a Palazzo Giusti. Anzi, c'è una strafina, non avevo visto, Nuova Italia, Quaderni del Ponte, testimonianze dei prigionieri di carità a Padova 1944-45. Abbiamo già sentito citare questo personaggio, sto maggiore Mario Carità, un delinquente degno di nota, chiaramente arruolatosi nelle Brigate Nere dopo l'8 settembre, comunque fascista della prima ora, che purtroppo ben ne sanno anche i fiorentini, perché appunto prima di venire a Padova Carità con la sua banda di delinquenti, perché non erano nemmeno camicie nere, erano proprio delinquenti e basta, si portò a distanza in quel di Padova, purtroppo in questo caso Palazzo Giusti. E appunto questa è una raccolta di testimonianze di chi purtroppo passò disgraziatamente per loro tra le mani di questo vigliacco assassino infame, privo di qualsiasi etica morale, comunque vigliacco, perché comunque solo in grado di chiaramente di prendersi cogenti difesa, che sicuramente aveva ben lottato più di lui per la libertà di questo paese, chiaramente lottando contro gente come lui, però purtroppo in seguito ai rastrellamenti dell'azione ebbero la disgrazia di cadere prigionieri nelle mani di questo carnefice, di suoi scherani altrettanto ignobili come torture e via dicendo. E quindi vogliamo narrare le testimonianze di chi ha tenuto comunque a testa nonostante le torture inflitte da questo infame, con la storia appunto di loro racconti. E cominciamo a leggere la storia di Ritorno a Palazzo Giusti. Fra la fine di ottobre e primi di novembre del 44 si installa a Padova nel Palazzo Giusti la famigerata banda del maggiore Carità, direttamente al servizio dei nazisti. Questa cozzaglia di informatori, spie, addetti ai rastrellamenti e alle spedizioni punitive, espressione di un'umanità viziosa e violenta, si era già distinta a Firenze, dove proveniva, per la sua sadica azione nei confronti della Resistenza. A Palazzo Giusti, dice Giorgio Bocca, nella sua storia dell'Italia partigiana, si fa uso di droghe, il sangue e gli urli di prigionieri sono anch'essi droghe, i picchiatori ebeti bevono e mangiano mentre bastonano. Ma nessun documento è rimasto a testimoniare quanto avvenuto nelle celle, nel salone e negli uffici di Palazzo Giusti. Da qui l'esigenza, per le vittime superste della follia sanguinaria di quei banditi, di registrare la loro triste esperienza, non cancellabile e rinunciabile nel suo significato umano. Questo libro raccoglie queste testimonianze di operai, professori universitari, madri di famiglia, artigiani, impiegati e professionisti. Memorie diverse di un'unica volontà e fiducia nell'avvenire. Il Palazzo Giusti, di cui si parla in questo libro, e che anzi la scena stabile di tutti i fatti drammatici e tragici raccontati, fu eretto in contrada di San Francesco a Padova nel secolo XVI. È un edificio di forte membratura e di faccia severa, una mole massiccia che fa contrasto con la chiesa gotticizzante dedicata al santo di Assisi, che è quasi la sua dirimpettaia. In codesto palazzo, la cui storia si identifica con quella della famiglia Giusti del Giardino, storia senza eventi di rilievo, quasi umbratile e schiva, venne a installarsi tra la fine di ottobre e i primi di novembre del 44 la banda famigerata e maledetta del maggiore Carità. E per tal modo, cioè per la via dell'infamia, essa entrò nella storia grande, o diciamo nella storia tut court. La banda figurava come comando germanico di polizia, ma sciaguratamente era composta da tutti gli italiani, più propriamente di fascisti. Molte notizie particolari sull'impresa, cioè sui delitti di quella cozzaglia di sbirri torturatori, i quali ora, presentendo la fine lontana della guerra, diventavano di giorno in giorno più feroci, sono registrati nelle pagine di questo memoriale a più mani. Qui basti avere un indicato luogo e il tempo dell'azione e la qualità degli attori. Sarà da rilevare piuttosto l'assoluta autenticità, genuinità, veridicità delle testimonianze raccolte da Taina Dogo. La storia di quel luogo e di quel tempo doveva essere scritta, non poteva essere scritta che dalle vittime superstite e la follia sanguinaria di quei banditi. Doveva essere scritta da chi visse quel tempo in quel luogo, a cominciare da lei, Taina, che giovane appena uscita dall'università, fu per qualche mese ospite del sinistro palazzo. C'era là dentro il capo di tutti i resistenti veneti, Egidio Meneghetti. C'erano tanti altri generosi impegnati nella lotta partigiana per la liberazione del paese dai barbari o più semplicemente per la libertà. Ci fu anche agonizzante, trasportato in barella dai suoi stessi carnefici, perché il carnefice capo godesse di quella vista, lo splendido Otello Pighin, l'eroico Renato. Il libro, che vuole essere innanzitutto un documento, è pure un'opera di alto valore e insegnamento morale e civile, da augurarsi che esso sia letto a molti giovani e che questi meditino sulle parole dette da Meneghetti per salutare la salma straziata di Renato, accolta nel cortile antico della sua università subito dopo la liberazione, ed augurarsi che meditino su quelle scritte da Taina nella sua premessa, là dove accenna la crisi appunto morale prodotta nell'animo suo da quella durissima prova, che meditino ogni pagina del libro, perché da ogni pagina si esprime un luce di verità umana e di fede nel bene, nel giusto. Adesso un attimo, scusate che trovo la testimonianza di Egidio Meneghetti. Il 7 gennaio 1945, sul tardo pomeriggio, mentre ero sdraiato sul letto di una stanza della casa di cura del professor Palmieri, dove ero nascosto, bruscamente la porta si aperse, entrò un giovane alto, bruno e pallido, con la rivoltella spianata. Mi chiesi i documenti, io presentai una carta d'identità intestata a Mario Mancini di Vergato, decoratore. Seppi dopo che il mio interlocutore era Giorgio Del Pra, veronese, appartenente al gruppo Carità di via San Francesco. Sembrò trovare il mio documento in perfetta regola. Comunque mi ingiunse di seguirlo fino a presso la porta d'uscita, davanti alla quale si trovava un altro della banda, giovane, torvo, col mitra spianato. Dopo aver dato ordine al giovane di sparare il più piccolo segno di fuga o di rivolta da parte mia, il Del Pra si allontanò per perquisire altre stanze. Sono certo che al momento del mio arresto, il Del Pra ignorava chi io fossi realmente. Dopo pochi minuti, tuttavia, tornò gridando con accento di trionfo: «I miei omaggi, professor Meneghetti, finalmente abbiamo preso». Evidentemente qualcuno aveva fatto il mio nome e mi aveva riconosciuto. Più tardi ho saputo dalla signorina Maria, direttrice della casa di cura, che da una fessura della porta Mario Santoro mi aveva veduto. Così come mi trovavo, cioè senza giacca, senza cappello, senza scarpe, fui caricato sopra un'automobile con qualche insulto e qualche pedata. Erano con me tre giovani del gruppo Carità con la rivoltella in pugno. Davanti a Palazzo Giusti mi fecero scendere, salì le scale in mezzo ai tre ed entrai in quel salotto di Palazzo Giusti che è subito di fronte alla gradinata. Nel momento preciso in cui passavo la porta, due tra di quelli che mi accompagnavano mi afferrarono solidamente tra le braccia. Contemporaneamente uno di essi ad altissima voce gridò: «Comandante, ho l'onore di presentarvi il professor Meneghetti». Da un gruppo che si trova in mezzo alla stanza e intorno a una barella che scorgevo malamente, si staccò un uomo torvo, pallido, robusto, e mi venne subito incontro a braccia aperte come per abbracciarmi, esclamando: «Finalmente sei venuto, ti aspettavo da molto tempo». E improvvisamente mi diede due schiaffi violenti, tentai di scagliarmi contro di lui, ma ero solidamente trattenuto per le braccia. Tuttavia riuscì ad avvicinarmi e gridai: «Siete dei vigliacchi e degli infami». Mi si buttarono subito contro 5 o 6 persone, colpendomi con calci e pugni, dovunque ma specialmente alla testa. Tra quelli che mi colpirono vi erano alcuni di cui seppi poi il nome: Gonnelli, uno dei figli di Mamma Valli, Iacomanni e qualche altro. Caddi svenuto sopra il divano e sputai del sangue. Non riuscivo più a vedere con l'occhio sinistro, che era stato duramente colpito. A dire il vero non provavo molto dolore, sentii Carità dire: «Per ora può bastare». E le percosse cessarono. Mi portarono in un vicino gabinetto per togliermi il sangue dalla faccia e dalle mani e poi mi condussero nella stanza. Distinsi allora chiaramente sopra una barella l'ingegnere Pighin. Carità mi disse con tono trionfante: «Ecco il tuo amico Renato». Renato era esangue e morente, aveva gli occhi chiusi, diceva solamente di quando in quando «Lina ed Elena». Intorno a lui si vociava, si bestemmiava e soprattutto si esultava. Carità ordinò subito che mi fossero messe le manette. Il carceriere Gonnelli rispose: «Sono tutte occupate», Carità ribatté. E allora levale a Gino Cerchio in confronto a questo farabutto, anche Gino Cerchio è un gentiluomo. Così mi furono poste le manette che Gonnelli strinse fortemente. Dopo circa una mezz'ora le mani erano gonfie, fredde e violacee. Le manette mi furono lasciate per circa 15 giorni, notte e giorno. Talvolta mi erano tolte mentre mangiavo, talvolta no. Fu questo il tormento maggiore, tutto il resto in fondo era sopportabile senza troppo sforzo. Si persuasero ben presto che le minacce di fucilazione non mi davano alcun turbamento e lo smisero. Minacciarono di accendermi la candela sotto i piedi per farmi dire dove si trovava il professor Lanfranco Zancan, e questo lo sapevo. E dove si trovava la radiotrasmittente, questo lo ignoravo. Risposi subito che la cosa non mi turbava, perché essendo malato di cuore, sarei subito morto per il dolore e tutto sarebbe finito. Il maggiore Carità parve fortunatamente a credere alla mia affermazione, che non rispondeva al vero, e non attuò la minaccia. Lo stesso avvenne per le scosse elettriche, dopo una breve applicazione furono interrotte. Complessivamente posso sottolineare i seguenti fatti. Fui colpito con molti pugni e molti calci, ne riportai un parziale distacco di retina nell'occhio sinistro, che anche oggi mi serve poco. Ebbi anche una lacerazione nella bocca con distacco della mucosa, che mi penzolò a fare arcate dentarie per qualche giorno, finché non si necrotizzò. Per questa ragione non potei mangiare durante qualche tempo. Ebbi una breve applicazione di corrente elettrica facilmente sopportabile. Fui insultato con molto fervore, ebbi in permanenza le manette per 15 giorni. La mancanza di giacca, di scarpe, di cappello e di coperte mi fece soffrire il freddo in modo assai duro. Mi ammalai in modo preoccupante, disturbi di fegato con fatti tossici, che produssero una tormentosa forma eritropedermica generalizzata. Non si permise il mio ricovero in ospedale, si vietò anche che andasse nella rudimentale infermeria di Palazzo Giusti. Mi si permise solo di fare 3 bagni presso la clinica dermopatica in presenza di uomini armati della banda. Era ammalato in tal modo quando mi si trasportò prima a Verona e poi a Bolzano. Mi furono rubati da Giorgio Dal Prà degli oggetti d'oro e circa 25.000 lire. Non soffrì mai la fame, perché quasi tutti i cibi abbondantemente mandatimi dalla generosità degli amici e dei parenti mi giunsero regolarmente. Dopo i primi giorni, e cioè dopo che mi si persuasero che da me non avrebbe avuto nomi e notizie, mi lasciarono abbastanza tranquillo. Negli ultimi tempi, e cioè col precipitare degli eventi bellici, fatta eccezione per Carità, per Gonnelli e per qualche altro, sempre a me ostilissimi, molti invece ostentavano dei riguardi verso di me. Riassumendo, posso dire che il maltrattamento subito fu di media gravità. Se vi fu indubbiamente chi è stato trattato meglio di me, vi furono anche molti trattati assai peggio. Complessivamente l'ambiente era di stupida brutalità e di meschina depravazione. Negli interrogatori non vi era acume, nelle indagini non vi era metodo, il sistema seguito era poco faticoso e crudele. Con le percosse, le minacce, gli insulti, si cercava di far crollare la resistenza e di far cantare. Per quanto riguarda i diversi tipi da me incontrati, penso che si possa dividere in 3 gruppi. Gruppo dei dirigenti, cioè dei maggiori responsabili, maggiore Carità. Torvo, violento, mediocremente intelligente, fanatico e avido di denaro, consapevole di giocare una partita morale, coraggioso. Tenente Castaldelli, pallido mingherlino, con una faccia asimmetrica e lo sguardo sfuggente. Si diceva che fosse un prete spretato. Non torturava personalmente, ma dava ordine di torturare, interrogava abbastanza abilmente. Godeva la piena fiducia di Carità, non molto coraggioso. Era considerato l'intellettuale della compagnia, aveva certamente molta autorità. Quando il maggiore era assente, il comando spettava a lui, non si può certamente dire che si tramutassero. Sottotenente Coradeschi, bel giovane dagli occhi vivacissimi e falsi, furbo più che intelligente. Era il Don Giovanni del gruppo, faceva o tentava di fare il seduttore con le recluse. Qualche volta riusciva e in tal modo strappava nomi e notizie a qualche sciagurata. Senza più piccolo scrupolo in ogni campo, tutti dicevano che era stato Coradeschi a uccidere Pighin. Sottotenente 39, assai giovane, snello, camminava con passo leggero e aggraziato. Vestiva con l'eleganza di un gagà giovanetto, fatuo, crudele e pauroso. Il suo terrore durante i bombardamenti era buffo, quando gli era possibile rubava. Fu lui a rubare l'orologio d'oro dell'ingegner Casilli, che era il fidanzato della figlia minore di Carità. Maresciallo Squilloni, alto e robusto, dalla faccia simmetrica, bieca. Carità si vantava di dare dei pugni più forti dello Squilloni. Lo Squilloni in compenso si vantava di essere il più crudele di Carità. Dopo Castaldelli era il meno astuto. Interrogava, picchiava e torturava di notte. Nel frattempo beveva cognac. Verso il mattino, sonnolento per l'alcol e per la stanchezza, compiangeva se stesso, si commuoveva parlando della scarsità della sua paga e dell'incerto avvenire della sua e della sua famiglia. Considerava molto probabile il crollo dei tedeschi e si studiava di trovare un modo di suicidio non doloroso. Gruppo degli esecutori volonterosi. Il carceriere Gonnelli. Erculeo, torvo e crudele, stupido un vero bruto. Era capo carceriere, fa tutti i carcerieri e i bastonatori il peggiore. Maresciallo Linari. Un buco chialuto e ottuso, tronfio, pettoluto e pieno di se stesso. Dava il segnale per l'inizio delle percosse e per la fine. Giocava d'azzardo la notte con il barbiere e con altri. Tentava in ogni modo di conquistare il cuore delle detenute con insuccesso costante. Il capitano Gentili. Carità lo stimava assai per la purezza della sua fede fascista. non picchiava ma assisteva tranquillamente alle torture come se fosse di ordinaria amministrazione. Spesso sorrideva soddisfatto ammiccando dietro gli occhiali. La figlia maggiore di Carità assomigliava al padre nel fisico e nel temperamento, pallida, bieca e impassibile. Assisteva fumando, indifferente, talvolta interessata alle crudeltà. Il padre le aveva affidato i denari dei reclusi e tutti affermavano che vi attingesse largamente. Iacomanni lo disse più volte. Il barbiere, figura non chiara, siciliano, misterioso e isolato, giocatore, si faceva pagare bene le sue barbe quanto poteva, forse non cattivo. Il carceriere Benelli, chiacchierone, esasperante, tipo di paranoide politico, anarchico, antifascista, mussoliniano e repubblicano, ateo rivoluzionario, desideroso di ozio, presuntuoso, ruminatore di letture non digerite, sconclusionato. In quel cervello si trovava un vero reparto manicomiale di terza classe, non cattivo. Il suo disordine mentale permetteva qualche vantaggio ai detenuti, non stringeva le manette, partecipava abbastanza volentieri agli strillamenti e si agitava allora in modo pericoloso. Gruppo di quelli che vivevano con gli altri senza entusiasmo ma senza ripugnanza. Non partecipavano neppure assistevano alla crudeltà, ma si adattavano all'ambiente agevolmente, staccandosi dagli altri, talvolta per una certa gentilezza d'animo. Mamma Valli si occupava dei viveri e degli indumenti mandati da fuori le clusi, non ha fatto male a nessuno e talvolta ha fatto del bene. Tuttavia lei, il marito e i due figli, uno dei quali picchiatore e torturatore, guadagnavano assai, senza dubbio e volentieri, senza mostrare di soffrire per le caratteristiche dell'ambiente dove vivevano. Il medico, che spesso cercava di giovare i detenuti, si faceva accompagnare dalla Valli, ma non si fidava. Il marito di mamma Valli, essere insignificante, tipo di meschino impiegato, poco diverso dalla moglie, meno intelligente e meno cortese di essa. La figlia minore di Carità, cortese, non antipatica, abbastanza ben voluta da tutti, anche perché abbastanza graziosa. Uno studente universitario toscano, che si occupava dell'amministrazione di rapporti con le famiglie detenuti e che molto si preoccupava di scindere le sue responsabilità da quelle degli altri. Sembrava anzi di ritenere che il suo ufficio fosse assistenziale, pertanto senza nessuna colpa. Iacomanni, ex pugile e picchiatore. Dopo la morte del figlio nella prima quindicina di gennaio divenne cortese. Negli ultimi tempi fece molti favori ai detenuti, forse era meno stupido degli altri, nulla di più. Il vecchio Perfetti, più buono di tutti, ancora imbevuto di fascismo, ma sgomento, sperduto, solitario e malinconico. Era un contadino pisano, bonario e dolente del male altrui, capitato chissà come in quella bolgia. Complessivamente un ambiente di miseria morale, di meschinità totale, di delitto e di tolleranza al delitto, di vizio e di tolleranza al vizio. Nessuno può essere esonerato a qualche colpabilità. Nessuno, forse non solo di cui non seppi il nome, anche perché l'ho veduto poche volte, soltanto nei primi giorni. Ero con molti altri nel gelido salone di Palazzo Giusti e fuori nevicava. Attraverso le finestre senza vetri entrava un vento gelido, una sera triste, giungevano dalle stanze vicine distinte le grida di torturati, per scaldarmi camminavano nel salone. Per le manette le mani erano gonfie, violacee e gelate. Uno della banda mi venne vicino, era piccolo e pallido, mi verso un pane. Risposi che non potevo mangiare perché avevo la bocca lacerata e temendo che il rifiuto sembrasse smosso da sdegno e da orgoglio, mostrai il pezzo di mucosa che mi penzolava fra i denti. Vidi l'uomo stravolto, angosciato, disse: «Signore Dio, io questo non posso sopportarlo, io sono cristiano e sono cristiano». C'era della disperazione nelle sue parole, c'era una precisa rivolta morale, l'unica che ho incontrato tra quella miserabile umanità.
È morto Vidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui vent'anni per il nostro domani, sono morti come Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, bisogna andare. Compagno Ovidio Franchi, compagno Rotondelli, e voi Marino Serri, reverberi e farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi.
Rieccoci qua dopo un breve stacco musicale. Abbiamo avuto la presentazione di quei figuri vigliacchi infami che erano componenti questa banda carità da parte di Gidio Meneghetti, che ci ha raccontato del suo arresto e della sua entrata a Palazzo Giusti, dove ha avuto disgraziatamente modo di conoscere questa banda di fanatici, di banda da manicomio, come diceva lui, comunque aguzzini e comunque servi di nazisti. Abbiamo sentito e sentiremo in che modo trattano i prigionieri, che purtroppo i combattenti per la libertà, questi compagni che, consci di quello che rischiano, hanno avuto purtroppo la mera sventura, la disgrazia di finire nelle mani di questi assassini e vigliacchi, tra l'altro, comunque soprattutto vigliacchi, perché combattevano ben protetti tra quattro mura, mentre compagni invece la vita la rischiavano combattendo in prima persona, non come questi quattro vigliacconi. Tortura e champagne di Renzo Lorenzoni. La mattina del 3 gennaio 1945 verso le 9, tre agenti del comando di Palazzo Giusti suonarono il campanello della mia abitazione. Uno di essi rimase a far da palo davanti alla porta di casa. Gli altri due, accampando un puerile pretesto di dovermi comunicare qualcosa per conto del conservatorio di Milano, salirono sino al salotto e alla camera da letto. Dopo aver chiesto e avuto conferma che bisognava seguirli sino a Palazzo via San Francesco, mi vestii in fretta alle 9.30 e ho già arrivato a destinazione. A dire il vero, non era la prima volta che varcavo quelle soglie in qualità di prigioniero. La sera del 20 dicembre 1944, 15 giorni prima, ero capitato in casa dell'amico Umberto Avossa, puro combattente dell'antifascismo, per informarmi della sua salute malferma. Vi ero capitato proprio mentre uno sbirro del maggiore Carità vi si trovava allo scopo di arrestarlo. Non parve vero al poliziotto di cogliere due piccioni con una fava. Dopo aver esaminato i miei documenti personali, mi ficcò dentro un'automobile che sostava in quei pressi e in pochi istanti mi portò alla base. Quella sera le cose andarono molto lisce. Verso le 9:30 fu introdotto nell'ufficio del tenente 39, che mi sottopose interrogatorio. Si riesaminarono le mie carte. Dopo qualche investigazione circa le mie relazioni personali con la Vossa, gli inquirenti, tra i quali era attentissimo lo sbirro che mi aveva arrestato, si convinsero del caso fortuito e, senza manco stendere un verbale dell'interrogatorio, mi rilasciarono in libertà, dopo che ebbi firmato la regolare diffida di nulla a rivelare di quanto avevo veduto e udito nell'interno del palazzo. Questa facile risoluzione dell'incidente indusse erroneamente me, familiari ed amici a ritenere che nessun altro pericolo mi incombesse, almeno per il momento, ma non dovea pensarla così in maggiore carità, che provvide in modo più efficace pochi giorni dopo la mia sistemazione. Il 3 gennaio erano giunti con me, tra i molti di cui non ricordo più il nome, ed erano stati riuniti nella stanza dei tenenti Baldini e 39, il colonnello Marziano col figliolo, il maggiore Marangolo e la dottoressa Baricolo. Le prime operazioni furono naturalmente la perquisizione e il sequestro di quanto avevamo con noi. La signora incaricata, che seppe poi rispondere il nome di Renata Chicco, una biondina allampanata liquescente con due occhietti cisposi di sinistra civetta, stese a lapis un rapido inventario su un quaderno, corrispondenza, oggetti personali, portafogli e portamonete. Tutto fu accatastato in una grossa busta di carta rinchiuso in un armadio saracinesca. Vuotate le tasche e alleggeriti rispettivi proprietari dei contenuti delle medesime, ci si rimandò nell'anticamera ad aspettare. Aspettare che cosa? Ma probabilmente l'interrogatorio. Ci cullavamo tutti nella fiducia di un sollecito interrogatorio, ma era un'illusione. Quella prima giornata passò come le successive, lenta e funerea, rotta soltanto da un macabro episodio che doveva essere il primo di una tristissima serie. Poco dopo le 3 del pomeriggio, nella camera attigua a quella dove avevamo subito le perquisizioni, si udirono dei singulti repressi, dei lamenti ripetuti, interrotti da qualche grido di dolore. Verso le 5 si aprì improvvisamente la porta e ne uscirono passando in mezzo a noi e diretti al piano superiore dove si trovava un'insufficiente infermeria. Prima un battistrada, poi uno dei carcerieri che reggeva sulle spalle lo sventurato, uscito fresco fresco dalle torture. Era in stato evidente di pieno collasso fisico ed aveva il capo riverso sulla spalla di colui che lo sosteneva. Non riuscì perciò a vederlo in volto, ma dei capelli che aveva foltissimi da qualche altro particolare somatico, dedussi che dovesse essere giovane. Come finale di coda veniva poi il capitano medico, che non si stancava di rispettare a coloro che lo precedevano. Presto, presto, una branda, un materasso e un'iniezione prima che succeda il peggio. Assistemmo muti e sconvolti al passaggio di quel triste corteo. I presagi di sventura che vagavano nell'aria sembravano confermati dal tetro spettacolo offertoci. Un'altra conferma teorica, questa ma non meno impressionante, ci venne la sera stessa, allorché intruppati e raccolti nella sala dove aveva avuto luogo la tortura diurna e dove passammo la notte. Uno dei sorveglianti, alto nella persona con un pellicciotto sino alle ginocchia e l'immancabile mitra a tracolla, uscì a dire tra una parolina e l'altra: questo luogo è l'inferno per i colpevoli. Come Dio volle, la notte passò, alle prime luci dell'alba fummo avviati al salone, dove io rimasi sino al momento della scarcerazione. La seconda giornata, il 4 gennaio, fu contrassegnata da un avvenimento di tutt'altra natura. Verso il tocco si udì il sibilo delle sirene d'allarme aereo e da lì, pochi istanti, gli apparecchi anglo-americani ci rombavano sulla testa. Entrò allora nel salone il tenente 39, seguito da due o tre dei suoi scherani. Sghignazzando e schernendoci, gridava con quanto fiato aveva in corpo: «Sarete contenti, sono qui i vostri amici e i vostri fratelli». Ma le sue parole furono repentinamente sepolte da una formidabile esplosione che mandava in frantumi i vetri del palazzo, comprese tre finestre del salone che ci ospitava. Per rimettere un po' d'ordine nello scompiglio che ne seguì, ci venne ordinato di scendere in giardino e di appostarci in una piccola trincea scavata di fresco. La trincea non aveva alcun riparo, era stata precisa per questo. Forse nulla essendo accaduto di grave, la conseguenza dell'esplosione fu che, dato la temperatura del salone già rigida, scese ancora e tutte le notti divennero sempre più dure. Di quel torno di tempo, la giornata memorabile coincise indubbiamente col 7 gennaio, una domenica. Di buon mattino, in seguito a un forte attacco artritico, chiesi di essere visitato al medico, il quale riconobbe l'esistenza del morbo, ma la mia richiesta di avere un letto su cui riposare durante la notte obiettò che l'accoglimento dell'istanza dipendeva dal comandante. Non me lo fece ripetere due volte, me ritornai rassegnato nel salone, dove fervevano già i preparativi per l'imminente rapporto che si teneva nell'attigua sala dell'amministrazione. Al rito presieduto dal comandante, tutti indistintamente ufficiali e sguatteri che fossero dovevano convenire e alla fine della cerimonia intonavano coralmente un refrain di cui non riuscì, per quanto aguzzassi le orecchie, a cogliere le parole, ad eccezione di tre: farabutti e maggiore carità. I farabutti, si capisce, erano i prigionieri passati, presenti e futuri, e l'idoleggiato era il maggiore carità. Nel tardo pomeriggio del medesimo giorno si poté notare che un avvenimento sensazionale stava allietando le inquiete anime dei carcerieri di Palazzo Giusti. Uno sbattacchiar confuso di porte, un andirivieni inconsueto di sbirri e un tramestio generale erano i segni infallibili che la cacciagione doveva essere stata eccellente e aver riportato qualche cospicua preda. Il rimbombo del portone di strada si faceva sempre più frequente, macchine entravano ed uscivano di continuo e nella sbirraglia un malcelato senso di soddisfazione trapelava ad ogni gesto. Il colpo era stato grosso per davvero, era la cattura di Gino Meneghetti, insigne farmacologo dell'università, animatore del movimento padovano di resistenza. Ricercato da mesi, è riuscito a sfuggire fino a quel fatale 7 gennaio, quando nella rete estesa intorno alla casa di cura Palmieri cade anche lui. Ce lo trovammo così, ospite del salone, in pigiama e in pantofole, siccome era un cliente di riguardo ammanettato. La notte che seguì, la notte di Tregenda, la definiva vicino di prigionia, il caro Luigi Faccio, ultimo sindaco di Vicenza libera prima dell'avventura fascista, fu movimentata tanto quanto era stata la sera. Il salone rigurgitava di facce nuove, gli interrogatori succedettero ininterrottamente agli interrogatori e la tortura funzionò implacabilmente sino al mattino, quando il tenente Baldini entrò ballozzolando in salone e gridò: li becco tutti, ormai li ho tutti nelle mani. I tutti erano i componenti del Comitato di Liberazione Nazionale. Evidentemente sorretta e foraggiata dai tedeschi, ogni sera due o tre ufficiali superiori tedeschi passavano dal salone ed erano introdotti nella stanza del comandante con sonori Heil Hitler. L'organizzazione poliziesca di Palazzo Giusti presentava anche all'occhio di una superficiale osservazione aspetti enigmatici. Uno di questi era l'impalcatura disciplinare sulla quale doveva reggere la struttura dell'organismo. A stare a sentire qualche basso gregario, c'era ad esempio un piantone lucchese, tale Rustici, che quando si sentiva sicuro di essere preso dal comandante, si lasciava trascinare dalla natività, loquacità e interessanti confessioni. Doveva trattarsi di un'iperdisciplina nel senso più spietatamente militaristico. episodi di brutalità non mancavano, a dire il vero, di uno fu protagonista proprio Rustici, il quale in un momento di debolezza accese con la propria sigaretta il mozzicone di un prigioniero. Proprio in quell'istante il Carità spalancò la porta e lo colse, i Rustici nell'atto. Avvicinandosi come una balma infiorata al disgraziato piantone, gli urlò sul viso: come mai, quando mai imparerete a fare i soldati? E gli assestò due potenti ceffoni che lo fecero ruzzolare per parecchi metri. Per converso, non era difficile notare come i ragazzi diciottenni, i più umili della scala gerarchica, stessero spesso a braccetto di graduati e degli ufficiali in atteggiamenti di confidente dimestichezza. E gli interrogatori si svolgevano sempre coram populo, in un perenne via vai di gente che entrava ed usciva. Talvolta sedeva accanto all'interrogato, ne ascoltava la deposizione, interferiva o se ne andava a seconda dei casi. In nome di quale autorità, codesti galantuomini che a casa loro avevano pochi conti da regolare con la giustizia, che perciò l'avanzata degli alleati aveva sospinto dalla Maremma e dalla Garfagnana sulle rive del tranquillo Bacchiglione, si erano insediati a Palazzo Giusti per costituire una superiorità politica e non doveva rendere conto a nessuno proprio operato? È impossibile saperlo. Qualcuno potrebbe semplicemente commentare cose della sepolta Repubblica Sociale e in ciò probabilmente sarebbe detto tutto. Il fatto è che una volta pescati e portati lì dentro, una volta chiuso alle spalle il pesante portone che echeggiava a sinistro come una pietra tombale, i poveri prigionieri sapevano solamente questo, che le alternative a loro disposizione erano o la fucilazione o tre campi di concentramento in Germania, diversamente graduati a seconda della gravità dell'imputazione, o ipotesi ultima quasi sempre da escludere, la scarcerazione. Garanzie di procedura, norma di legge, nessuna. Diritto di difesa, nessuno. Tutto era abbandonato all'arbitrio dei facinorosi, governati da un turpe ossesso a cui, per antitesi ironica, il destino aveva imposto il più cristiano dei nomi, Carità. Discepolo prediletto del famigerato serviziatore Koch, di età e statura media, pallido e gabbro nel volto, con occhi torvi e feroci, sempre in abito borghese, il maggiore Carità camminava col passo agitato del cane che sta braccando la preda. Aveva seco due figlie giovanissime, attive e operanti e partecipanti della sua triste bisogna. Accanto a loro parecchie altre femmine lavoravano nei servizi più umili o negli uffici investigativi e di amministrazione in qualità di stenografe e dattilografe. Il gennaio del 45, particolarmente rigido, non favoriva il soggiorno nel salone centrale del palazzo, dove i prigionieri dovevano sostare in attesa di essere interrogati e poi rinviati alle celle, per le quali erano stati sistemati il piano terra e il piano superiore. Il piano nobile era riservato agli uffici e alle stanze di abitazione del comandante e di suoi diretti collaboratori, quali il tenente Baldini e il tenente 39. La sosta nel salone poteva durare anche qualche settimana, come è capitato a chi scrive, e le nottate che bisognava trascorrere seduti sui canapè accanto alle camere di tortura dove si svolgevano gli interrogatori degli arrestati erano orrendamente lugubri. Gli urli singulti di sventurati pazienti, che talvolta non ebbero tregua dalla mezzanotte al mattino, rappresentavano la berceuse dei prigionieri raccolti nel salone e pareva unissero: ora ci siamo noi, ma domani toccherà a voi. Di tanto in tanto si spalancava la porta d'accesso sullo scalone, i servi si facevano innanzi con vassoi ricolmi di bottiglie, bicchieri e panini imbottiti. Tra una tortura e l'altra, i serviziatori e le serviziatrici si ristornavano con spumante per riprendere con il rinnovato vigore il loro lavoro. Onde franca Carità, alla vista di una povera vittima sfigurata nel volto e nel corpo dalle precosse e dai supplizi operati con dispositivi elettrici, poteva esclamare: «Toh, guarda com'è buffo!» Ma i tormenti fisici a cui erano fatti segno i prigionieri più importanti, quelli cioè che avevano gravi rivelazioni da fare, si mescolavano con perversa abilità del comandante e dei suoi assistenti ai tormenti morali. Un sacerdote della diocesi di Treviso mi raccontava come alla fine del terzo interrogatorio fu stato trattenuto al solo scopo di fargli ascoltare una sequela di barzellette oscene. Il degno sacerdote supplicava con gli occhi di essere rimasto nel salone, ma invano. Sadismo e feroce, feroce e sadismo si alternavano regolarmente a ispirare la condotta ai carceri di Palazzo Giusti. Uomini e donne, allorché entravano in mezzo ai prigionieri, non lo facevano se non fischiando, cantando, slittando sull'impiattito, in segno di perenne giubilo, che dalle prime giornate di gennaio si era tramutato in baldatosa fiducia nella vittoria della Croce Uncinata, auspice la controffensiva del maresciallo von Rustel nelle Ardenne. Torniamo a Parigi, urlava una mattina il tenente Baldini, infatti si è visto. Oggi in maggiore Carità ha chiuso la sua brava esistenza e ucciso dei soldati americani sulle Dolomiti dissiusi. I suoi collaboratori vagheranno raminghi e sperduti in cerca di quella pace che non scenderà sui loro spiriti esacerbati né al qua di là del limite. Sull'imbonire il 15 gennaio potei lasciare Palazzo Giusti e messerò qualcuno delle mie cose dalle mani della signora Chicco. Mi si pentò improvvisamente dinanzi a maggiore Carità, chiedendo se la mia istruttoria fosse completa. Mi affibbiò poi una patente di ex affiliato alla massoneria, diffidandomi di frequentare i cattivi amici e gli ancor peggio ambienti che a detta sua frequentavo. ma mi lasciò andare. Seppi poi che si era pentito di questo gesto magnanimo e che avrebbe voluto ripigliarmi se altre cure più gravi ed assillanti non si fossero addensate sul suo capo. Al primo contatto con l'aria libera il passo vacillava, guardava in alto, le finestre illuminate, si lavorava lassù, continuava l'orrenda fatica. La gola era stretta, il cervello opaco. Cercavo, senza riuscirvi, di rimettere un po' d'ordine alla somma di esperienze morali, anzi umani, che a me era venuta da quel pur breve soggiorno. Sentivo che la somma era grande e l'ammaestramento decisivo. Quei pochi giorni valevano bene più che tutta una vita. Mi incamminai affrettando il passo e mi sospingevo un po' il desiderio di entrare a casa prima che annottasse del tutto. Ricordo di Renato, di Egidio Meneghetti. In giorni comuni la cronaca avrebbe detto che oggi l'assistente alla carta di macchina, ingegnere Otello Pighin, è tornato per l'ultima volta alla sua università e che la madre lo ha pianto accolto fra le braccia del vecchio cortile, per l'antico rito che tre volte innalza al cielo la bara, come per aiutare nella liberazione dello spirito lieve dalla carne stanca. Ma oggi no. Con Otello Pighin, assistente capace e solerte, vi è un essere nuovo da lui nato, il partigiano proposto per la medaglia d'oro, il comandante della brigata Silvio Trentin. E basta pronunciare il suo nome di battaglia perché d'intorno tutto magicamente si trasformi e si illumini. Renato e la cronaca diviene storia. Renato e i giovani compagni dell'eroe sobbalzano, il cuore si accelera ancora una volta, i corpi si tendono pronti all'azione. Renato e passano davanti agli occhi visioni che pur recenti hanno già colore di sogno. La voce misteriosa attraverso lo spazio ha lanciato le attese parole. Il nido dell'aquila e la dottrina segreta. Subito nella notte colma di insidie, uomini silenziosi convengono al campo celato in attesa che grandi corolle sboccino fra le stelle. Renato, nelle soffitte nelle cantine, fra le mura abbandonate nelle case in rovina, strani alchimisti preparano le miscele che per salvare la patria dovranno lacerare le carni della patria stessa. Renato, il ciclostile nascosto nel silenzio della campagna, fra i rumori della città, imprime le parole della ribellione, l'incitamento e lo sdegno della rivolta. Renato, ed ecco lui in mezzo a noi ancora, lui che non può e non deve essere morto, la bara è forse vuota, ci siamo lasciati prendere da una delle sue abituali ostizie di guerra. Certamente egli è qui tra noi, non più camuffato con i grandi occhiali cerchiati che smorzavano la fredda audacia degli occhi azzurri, non più col cappello calato sull'onda dei capelli biondi, come, scusate, ho perso un attimo il segno, quando passava in Padova in pieno giorno nel cuore stesso di Padova, sfidando la taglia golosa e l'immediata fucilazione. Adesso dedichiamo uno stacco musicale a questi ragazzi.
L'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa.
Eccoci qua dopo aver ascoltato sempre cara Stalingrado, questo simbolo, anzi la nemesi proprio delle truppe tedesche in Unione Sovietica. Continuiamo con la storia appunto della figura di Renato, di Otello Pighin, Renato, che sfidando la taglia golosa e l'immediata fucilazione, lo sguardo al più rapido scrutare di chi si sente braccato, ne hanno i muscoli il tono vigilante di chi è pronto all'attacco e alla difesa, è lui. Ma più alto, più sciolto, sollevato da ogni peso e ogni fragilità, invincibile, invulnerabile, perfettamente libero. Perfettamente libero, ma non da ora soltanto. Quando trafitto dal piombo e più dal tradimento, fu portato nel palazzo delle torture, era già libero compiutamente. Vi fu uno che salì i gradini del tragico palazzo pochi istanti dopo di lui e vide intorno alla barella insanguinata la turba oscena di sicari che insultavano, torturavano, inquisivano. Urlava fra loro, l'immondo ossesso, quel destino per sarcarmo, aveva dato più cristiano dei nomi. Ma Renato aveva ormai il volto sereno e pacato della completa liberazione. Urla, percorsi, insulti, neppure lo sfioravano. Uscivano dalle labbra esangui solo la risposta del morente alle vociferazioni, due dolci nomi, continuamente ripetuti, linea ed Elena, linea ed Elena, linea ed Elena. Invincibile, invulnerabile, perfettamente libero, allora come ora, che si presenta alla madre comune alla nostra università e la madre, accogliendolo fra le braccia del vecchio incontaminato cortile, dice: «Figlio, ti ringrazio e ti benedico, so che molto ti devo». So che non soltanto per la salvezza d'Italia, per l'umana dignità, per una rivoluzionatrice fratellanza fra tutte le genti del lavoro, per la distruzione dei privilegi che sacrificalmente mutano la libertà in vana apparvenza o in beffa crudele, non soltanto per questo hai combattuto, ma anche per me, per questa tua università che per merito tuo hai riconsacrato massimo tempio di libertà e baluardo agli italiani e ai veneti contro chiunque, rifiutando benefica convivenza di culture e di popoli, voglio spegnere la luce del pensiero latino. Se nella lotta per la liberazione io fui la prima fra tutte le università italiane, se furono scritte pagine che sfidando l'offesa del tempo metteranno nel mondo il mio alto decoro, so che anche e soprattutto a te io lo devo. Così parla la madre comune, la sua voce secolare e rito pietoso si tramuta in solenne trionfo. Compagni di Renato, sotto gli occhi lacrimosi di Lina, tre volte innalzate la salma al nostro migliore fratello verso il cielo della storia, della leggenda e della poesia che non muore. E appunto vogliamo anche ricordare che l'università di Padova è decorata di medaglia d'oro al valore militare alla resistenza ed è una delle due in Europa, l'altra è Praga. E continuiamo con questa storia di questi testimoni, purtroppo, di quella tragedia e di quell'infame che fu il maggiore Mario Carità, il laboratorio dell'umiliazione di Amleto Sartori. Sono stato arrestato due volte, la prima volta verso il 12 febbraio 1945, circa alle 10 del mattino. Mi trovavo nella canonica della chiesa di San Prosdocimo, dove avevo un appuntamento col parroco Antonio Varotto, per metterci d'accordo circa un lancio di manifestini e la fabbricazione di documenti per i partigiani indiziati. C'erano con me, oltre al parroco, il partigiano Fernando Cardellin, Giga, il capo partigiano di Solesino e il capo partigiano Marcello Olivi, Ronco. Ad un tratto fummo avvertiti che la casa era circondata dalla SS. Non facemmo in tempo a muoverci. Subito dopo, attraverso la vetrata opaca della stanza, riconobbi la nota figura del tenente 39. Lui e altri due o tre figuri ruppero nella stanza e si portarono fuori, dividendoci l'uno dall'altro. Dopo un sommario accertamento dei documenti, gli altri furono rilasciati e portati a Palazzo Giusti. Ebbe uno stringato interrogatorio circa le ragioni per le quali ero in contatto con il parroco. Fui accusato e minacciato violentemente al Coradeschi da Mario Chiarotto del 39. Negai ogni addebito e addussi la giustificazione di certi lavori di scultura che aveva in corso per la chiesa. Non venni battuta la sera fui rilasciato. Il secondo arresto avvenne a circa un mese di distanza dal primo. Mi trovavo nell'atrio dell'Istituto d'Arte Pietro Selvatico, dove insegno. Circa alle 9:30 del mattino, senza farsi notare, entrò un uomo con un giaccone di cuoio che mi sembrava d'aver visto altrove. Si trattava del Cecchi. Quando lo riconobbi, il custode mi aveva già indicato a lui. Fui dal Cecchi pregato di seguirlo perché disse: il maggiore Carità ha bisogno di qualche informazione da voi. Ebbi appena il tempo di raccogliere il soprabito e di avvertire un amico perché fosse dato l'allarme. Andammo a Palazzo Giusti a piedi. Dopo circa un'ora e mezza di attesa fui introdotto in una stanza, l'ultima a destra, entrando nel salone dello scalone, dove il tenente 39 sedeva alla scrivania, parlando animatamente con un tipaccio che sempre poi essere lo Squilloni. Vi erano anche altre persone. Il 39 mi riconobbe subito e mi ricordò l'aria offesa che avevo assunto al mio primo arresto, protestando la mia innocenza. Lo Squilloni si fregava le mani e beveva gran sorsate di grappa da una bottiglia. L'interrogatorio cominciò con una cortesia gelata e quindi sospetta. Ad un tratto, per effetto delle mie continue negazioni, lo Squilloni si infuriò. Trasse dal cassetto una tavoletta di legno e mi chiese se la riconoscevo. Si trattava di una silografia rappresentante un asinello con un carrettino carico di sigarette, che era stata fatta per beffeggiare le autorità ricordando il trafugamento di 4 quintali di sigarette per i nostri partigiani come estrema natalizia. Il legno era stato trovato in tasca di Renato il giorno in cui era venuto a morte per mano loro. Lo Squilloni ribatté la mia negazione, battendola più forte e violentemente sulla testa. Io reagii urtandolo, fui preso alle spalle da qualcuno e tenuto fermo affinché lo Squilloni potesse picchiarmi coi pugni sulla bocca e sul naso e coi gomiti sul ventre. Quando Dio volle, lo Squilloni fu chiamato in un'altra stanza e restai senza fiato tramortito. Ricordo vagamente che qualcuno rideva di me e del sangue che mi usciva di bocca. Poco dopo fui portato nell'ufficio di maggiore Carità. Vi erano presenti molte persone, tra le quali ricordo il medico pugliese, il Chiarotto e un colonnello dell'aviazione in divisa con il rombo rosso di squadrista. Lo Squilloni mi illustrò come l'incisore della copertina del Pinocchio e di tutte le vignette apparse sui giornali clandestini, dicendo di aver assolto il suo mandato e mantenuta la sua promessa individuandomi e arrestandomi. Mentre Squilloni parlava fui perquisito e spogliato tutto quanto possedevo. Mi si lasciò solo il fazzoletto inzuppato di sangue. Il maggiore Carità ringraziò lo Squilloni e cominciò a dire di essere ormai in possesso di tutte le prove contro di me, di poter disporre della mia vita come voleva e che mi conveniva parlare se volevo salvare la pelle. Ebbi offese di tutti i generi, io negavo. Il colonnello durante un attimo di tregua aggiunse: Carità è troppo buono, ma io ti porto via con me e ti faccio impiccare un albero della mia caserma. L'interrogatorio si protrasse per più di 2 ore. Fui portato poi al piano superiore, in una stanza dove c'era un caminetto e lì rimasi da solo, sorvegliato da un aguzzino, che seppi poi chiamarsi Marzotto. Questo tristo figuro, probabilmente per indurmi a fare della delazione, ebbe l'animo di raccontarmi quello che aveva fatto di me e se non aderivo alla richiesta del maggiore, raccontandomi dei mezzi che erano a disposizione. Mi sentii sollevato quando vidi apparire col pentolone della broda l'amico Zanocco. Scambiai 2 parole con lui, di nascosto, e mi misi d'accordo su certi punti in caso di confronti personali. Rividi Zanocco a sera con l'altro pasto e gli parlai ancora. Durante tutto il giorno, fino al cambio di secondini, ebbi il Marzotto alle costole, poi la Comanni. Verso le 11 di notte fu chiamato dal Carità, ebbi da lui ancora minacce e dovetti rispondere a molte domande. Quando il Carità se ne andò, rimasi con Squilloni ubriaco. Erano presenti il Cecchi, Mario Chiarotto e gli altri che non ricordo. Fui nuovamente accusato e negai. Questo infuriò lo Squilloni, che si levò l'orologio da polso, il soprabito e la giacca mi picchiò la cieca, fino a perdere il fiato e a mostrarmi, compiacendosi, le mani gonfie e rossate. Io, temendo di essere tacciato di vigliacco e di ritarlo gridando, non mi lamentavo. Questo lo irritava ancora di più. Per battermi non adoperò più le mani e riprese la tavoletta di legno, che era il massimo capo d'accusa, il calcio di una pistola e la guardia di un pugnale che era sul tavolo. Gli smise di battermi quando fu chiamato al telefono maggiore Carità, che gli chiedeva a quale punto fosse arrivata la conversazione. Lui mi rispose che con le buone maniere mi aveva quasi convinto. Avevo la testa in fiamme e doloravo dappertutto. Mi lasciò dichiarandomi fortunato perché aveva avuto una cosa più importante da fare, altrimenti avrebbe scavato tutto quella sera. Il Cecchi e il Chiarotto non fecero una parola durante tutto l'interrogatorio. Da come mi trattarono, credo che ispirassi loro pietà. Passai la notte nella sala del caminetto, su una seggiola col solo guardiano. Mancavano i vetri alle finestre. Il freddo, le umiliazioni e le botte mi provocarono una gran febbre. Avevo forti brividi alla schiena e la testa era infiammata. Il mattino seguente lo squillone mi fece ancora chiamare, ebbi altri colpi. Alla sera lo stesso, il bastonatore era furibondo. All'interrogatorio del mattino aveva assistito anche una signorina bionda che seppe poi essere la figlia maggiore di Carità. Ricordo che essa rise di gusto vedendo la mia faccia peste con la bocca gonfia e storta. Alla sera questa stessa, probabilmente accecata da qualcosa che ignoro per pura malvagità, mi si avvicinò e dandomi due schiaffi mi disse che non riesca a vedere umiliato questo delinquente. Ricordo che per l'umiliazione e il male che sentivo dappertutto, specialmente per l'alito durante di grappa dello Squilloni, quella sera svenni due volte. Dopo l'interrogatorio fui portato nuovamente al piano superiore, dove poco più tardi mi alloggiarono in una cella già abitata da 7-8 persone. Ricordo che mi si aperse il cuore quando vidi il professor Zamboni. Nella mia ingenuità gli ricordai che lo conoscevo, che l'avevo visto parecchie volte al tipografo Zanocco. Per Carità, esclamò, io non ho mai stato da Zanocco, non lo conosco neppure. Capì che avevo fatto male, che un eventuale delatore o un compagno debole avrebbe potuto rovinarci. Zamboni era, credo, il più anziano ospite del Palazzo Giusti e la sua esperienza era tale che i consigli che ebbi da lui mi furono di molto conforto e aiuto. Con noi nella cella vi erano Don Giovanni Apolloni, il signor Faccio di Vicenza, il dottor Miraglia e gli altri di cui mi sfugge il nome. Nella cella accanto c'era assieme a molti altri il professor Meneghetti. Per mezzo di Zanocco ci accordammo di non conoscerci. Con i miei buoni compagni di cella passai 3 giorni, durante i quali ebbi altri 2 o 3 interrogatori. Uno con lo Squilloni che mi somministrò qualche altro schiaffo, gli altri con maggiore Carità e presente il tentenente 39 che con le sue pretese esperienze artistiche era il mio maggiore accusatore. In quei giorni ebbe forti malesseri e febbri. Alla mattina del terzo giorno di cella chiesi visita, il dottor Pugliese decise di farmi ricoverare in infermeria dicendo che lì sarei stato un po' tranquillo perché altrimenti il Carità e lo Squilloni mi avrebbero accoppato. Nel pomeriggio mi trasferirono. In infermeria trovai il professor Cestari che aveva appena superato una pleurite traumatica contratta in seguito ai colpi avuti. Il signor Avossa, il dottor Sotti, ancora sofferente di commozione cerebrale per i colpi ricevuti, l'ingegner Casilli di Venezia. Dopo un giorno o due vi fu portato anche un partigiano con una gamba ingessata che noi chiamavamo Mario, non Luigi Panarotto, parroco di Nova di Bassano che con costole le rotte il viso e i corpi pieni di lividure, in quei giorni fui lasciato tranquillo. Alle ansie batte i cuori, tormenti morali e fisici dove aggiungere una serie di spavento terribile. Si tratta dell'ultimo bombardamento notturno di Padova. Di solito al segnale d'allarme i detenuti venivano portati al piano terra guardati a vista. Quella sera subito dopo il segnale d'allarme si udirono sopra la città i rozzii degli apparecchi. Le guardie con i detenuti pronti si recarono come al solito al piano terra. Noi dell'infermeria eravamo tutti a letto e ci mancò il tempo di vestirci che già trovavamo le porte chiuse. Dovevamo rimanere dove eravamo col solo soffitto che ci proteggeva all'ultimo piano e una zona relativamente vicina alla stazione di Santa Sofia. Udimmo le prime bombe a cadere lontano e sentimmo il palazzo tremare. Alla prima scarica ne fecero seguite parecchie altre, sempre più vicine. Sentivamo i sibili delle bombe e degli spezzoni sopra la testa. Dalla finestra aperta sul giardino vedevamo gli scoppi e le colonne di fumo levarsi. Entravano vampate d'aria calda. La casa ballava sotto i nostri piedi, a meno di 200 metri da noi un edificio bruciava. I nostri aguzzini erano al sicuro in un trincerone che i nostri compagni avevano scavato nel cortile. Dopo circa 10 giorni fu chiamato ancora una volta per essere interrogato. Mi interrogò il Coradeschi. Lui compilò anche un verbale. Fu chiamato anche per la perizia della stilografia il professor Francesco Canevacci, direttore dell'Istituto d'Arte Pietro Salvatico. Risultò negativa, almeno per loro. Fu rilasciato nelle prime ore del pomeriggio dopo aver firmato una dichiarazione che imponeva il silenzio su quanto avevo visto e sentito a Palazzo Giusti. Il silenzio di Erminia Giacchele. Parlare di cose tristi a grande distanza di tempo rinnova nello spirito della sensibilità di allora, con orrore come una visione di sogno in un mondo di fantasia, passa davanti a noi la nostra storia, colori marcati a tinte lugubri, a visioni raccapriccianti, passa chiara e viva. Ci fa pensare, soffrire, godere, amare, disprezzare, qualche volta spinge anche il nostro io a un'ardita ribellione all'opera dell'uomo, che a volte sa innalzarsi al di sopra delle stelle, a volte si abbassa il di sotto dei bruti. Se può essere altra soddisfazione conoscere profondamente la psicologia umana, non è altrettanto piacevole doverla studiare attraverso un'esperienza pratica così amara da riportarne per la vita indelebili i segni delle sue opere. Ricordo un episodio a me vissuto nel tempo più infelice e disonorante della storia del popolo italiano. Entusiasta di un ideale, orgogliosa di portare il mio umile granello, la grande causa della libertà soffocata, era entrata nella fila partigiana cercando di fare tutto quello che potevo. Alle ore 14 del 31 dicembre 1944, su una sgangherata bicicletta, transitavo in località alte di Montecchio, dove dovevo consegnare una staffetta un messaggio per il comando della divisione Garemi. La mia mansione stava per concludersi quando alcuni colpi di pistola crepitarono al mio fianco e due voci in tono risoluto e minaccioso intimarono l'alte. I due fascisti buttarono nel fosso la mia bicicletta e puntarono l'arma alla mia testa. In quel momento ho perso la speranza della vita, ho visto intorno a me il buio, ma mi sono subito ripreso e sono riuscito a ingoiare il biglietto del messaggio. Al pressante interrogatorio che ne è seguito ho provato a fingere di non sapere niente, ma inutilmente. Era stata tradita e così dopo un'abbondante porzione di legnate venne portata alle carceri di Vicenza e qui cominciò il calvario. L'alternarsi di interrogatori e torture, per me il mondo si era rimpicciolito alle pareti della cella e la speranza del sole, della libertà e della salvezza era completamente scomparsa. Mi sentivo definitivamente perduta, rassegnata a sentirmi di minuto in minuto stritolare dai tigli di quelli innominabili briganti senza Dio e senza legge, dalle mani insanguinate e dalla bocca sporca. Dopo due giorni di trattamento mi portarono a Padova Azzo Giusti, alla scuola maggiore Carità e delle sue degenerate figliole, solerti, instaccabili direttrici e operatrici le più vergognose, barbare operazioni e prodotti indimenticabili di esclusiva marca fascista. A Palazzo Giusti non ero più sola, avevo con me altri disgraziati, persone di alto e universale valore letterario e scientifico, come i professori Meneghetti, Palmieri Volpato e Ponti, Ascanio, Faccia Faccio e tanti altri, che con le loro sagge parole sapevano rinforzare il nostro tempo, risaldare la nostra volontà, riaccendere la speranza di sollevarci al di sopra del fango nel quale dovevamo vivere. E con queste ultime stralci, che continueremo chiaramente mercoledì, la storia di questi poveri compagni caduti nelle mani di uno dei più infami aguzzini della storia, un fascista, dichiarata fede fascista, il maggiore Mario Capità e i suoi complici. Un arrivederci a tutti, a mercoledì prossimo.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, più in alto, con più energia, su che...